eccetera, 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 eccetera.
È il 1973. I Pink Floyd lanciano l'album The Dark Side of the Moon. Il Padrino vince l'Oscar come miglior film. E Iva Zanicchi lancia il suo singolo Mi ha stregato il viso tuo. Ma c'è qualcosa di sicuramente più importante e tragico del singolo di Iva Zanicchi. Il Palazzo della Moneda, sede del governo cileno, viene circondato dai carri armati e viene bombardato. Inizia la sanguinosa dittatura di Pinochet, che durerà 17 anni. L'11 settembre del 1973, come lo descrisse lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, è il giorno più nero. E fu così per tutti i popoli dell'America Latina, compresi gli argentini, anche loro vittime di una terribile dittatura militare, compresa una formidabile artista, la cantante Mercedes Sosa, che più avanti venne arrestata durante un concerto e obbligata all'esilio dalla dittatura argentina. A dimostrazione che anche la musica viene controllata e osteggiata dalle dittature di tutto il mondo, perché la musica, come tutta l'arte, può essere capace di grandi imprese, anche rivoluzionarie.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando las abro.
Quello che avete ascoltato è un piccolo estratto di una musica suonata da Claudio Farinone, che sto raggiungendo qui a Varese in un piccolo caffè. Lui è un grande musicista, la chitarra è il suo strumento prediletto, è anche conduttore radiofonico per la Radio Svizzera. È suo un progetto musicale proprio su Mercedes Sosa, portato avanti assieme al musicista Raffaele Casarano in una toccante riscoperta dei brani della cantante attivista argentina, che vale davvero la pena di ascoltare.
Tu cosa prendi?
Ma io prenderei un caffè, ma con una brioche, perché sai che sono goloso, no?
Ah, pensavo fossi uno di quelli che ordino il caffè nel vetro, lungo, ma tiepido, ma chiaro.
Ah beh, naturalmente, sì, sì, lo voglio bollente e lungo.
È giusto. Va sai bene, che... è un caffè per me.
No, sai che una volta entro in un caffè napoletano e entro e dico, scusi, mi fa un caffè lungo? Questo mi guarda, ma veramente? Bellissima.
Va bene, Claudio. Domanda bruciapelo. Perché la chitarra classica e non la chitarra elettrica?
È una bella domanda questa, direi fondamentale, perché sono due strumenti diversi, hanno solo il nome in comune, ma sono due strumenti veramente diversi. La chitarra classica è uno strumento che ha una generazione chiaramente acustica, no? Quindi non dipende da altri mezzi, l'elettronica, l'amplificazione, ma è uno strumento che tu abbracci e suona subito, suona immediatamente. Quindi c'è un rapporto, come dire, fisico, secondo me, dal mio punto di vista, molto più empatico. Suono anche un po' la chitarra elettrica, ma in modo assolutamente amatoriale, non la uso professionalmente, solo per divertirmi. Però la relazione fisica con lo strumento, secondo me, è completamente diversa. E poi c'è anche un'altra ragione. La chitarra classica ha una tecnica diversa. Si suona con le dita della mano destra e non con il plettro, almeno questo è lo standard canonico. Poi ci sono chitarristi che suonano la classica col plettro e viceversa. Però normalmente la chitarra classica si suona con le dita della mano destra e quindi questo permette una possibilità di variazioni timbriche che sulla chitarra elettrica sono possibili solo mediante l'artificio. facciamo mediante il, appunto, la, il modificare i suoni con l'amplificatore, con gli effetti digitali, eccetera. Però non è una cosa che avviene direttamente.
Ad esempio, Jimi Hendrix racconta che ha iniziato a suonare la chitarra perché trovò un ukulele in un vecchio magazzino assieme a suo papà, con una sola corda. Quindi iniziò a strimpellare. Invece a te come è capitato?
Nel mio caso in modo abbastanza casuale, perché non ho una famiglia di tradizioni musicali. Quando ero piccolo in casa c'era solo un organo molto molto scadente e mi ero un po' fissato con la chitarra. Poi successe che un'amica di mia sorella ne vendeva una, che conservo ancora tra l'altro, una chitarra improponibile a pensarci adesso, di una qualità che più scadente di così non si può. Però insomma comprai con i risparmi e con il regalo della nonna, comprai questa chitarra e la fortuna vuole che decisi insieme ai genitori di andare subito a lezione. E quindi da lì poi non ho più smesso. Quindi un incontro completamente casuale, un'attrazione totalmente istintiva ma senza un legame particolare con una situazione, con persone o con una tradizione familiare.
E a proposito di incontro, tu lavori da quasi 20 anni alla Rete 2 in Svizzera, è un canale culturale e molti di noi lo ascoltano e molti di noi ascoltano le tue trasmissioni. E in questo laboratorio d'arte, come lo hai definito tu in varie occasioni, hai potuto incontrare musicisti, attori, fotografi, probabilmente in centinaia di giorni di registrazione. Ecco, a proposito di incontri, qual è stato l'incontro che un pochino più ti si è fermato dentro di te?
Allora, guarda, ce ne sono forse un paio, in realtà te ne potrei dire tantissimi, no? Perché ogni incontro è comunque stato molto interessante per qualche verso, però te ne voglio citare due che paradossalmente non sono musicisti. Spesso i musicisti, come dire, raccontano loro stessi attraverso le note e non sempre sanno raccontare loro stessi attraverso le parole, cosa che invece non succede per altre categorie di persone. Allora, mi vengono in mente subito, innanzitutto, una persona straordinaria che poi è diventata un po' amica, che è Alessandro Bergonzoni, che ho conosciuto appunto mediante la radio. Dopo ho cominciato a seguire i suoi spettacoli, anzi li seguivo già prima per la verità, e poi siamo diventati un po' amici con lui, con Riccardo Rodolfi che è il suo regista inseparabile, e lui mi ha sempre veramente straordinariamente colpito. Credo che sia uno dei talenti in generale più grandi che abbia mai conosciuto in senso assoluto, no? Ha una capacità di pensiero, una capacità tecnica sul palco, è anche un artista visivo di grande livello. Un altro invece è legato alla mia passione per la fotografia, che ho da sempre, da quando ero ragazzo. Mi piace moltissimo la fotografia, un po' anche la grafica, e che è Ferdinando Scianna, grandissimo fotografo, e andai a trovarlo per una serie di puntate che poi ebbi anche il piacere di musicare proprio per la passione, insomma, per questo lavoro che avevo fatto. Andai a trovarlo nel suo studio di Milano. È bellissimo tra l'altro il suo studio, una specie di loft in un vecchio cortile milanese molto affascinante. Lui è un uomo siciliano, apparentemente chiuso e un po' diffidente. In realtà quando lui capì che per me era una vera passione, non era una delle tante interviste, allora poi si lasciò andare e chiacchierammo tutta la mattina. Lui ha una cultura immensa, è un filosofo, non è solamente un fotografo, e mi raccontò insomma tante cose che ricordo ancora adesso, che mi hanno lasciato veramente un segno. Quindi ti direi questi due, paradossalmente non musicisti.
Tu fai tante cose, ovviamente la tua attività principale artistica è la chitarra, quindi la musica, però ti appassiona la grafica, ti appassiona la pittura, la fotografia. Tu credi che la musica sia un po' un filo conduttore di tutto? Ad esempio, il cinema senza musica non sarebbe il cinema che conosciamo noi, probabilmente non sarebbe il cinema in generale.
Eh beh, è molto interessante secondo me. Io credo che il modo di vivere, chiamiamolo creativo, sia un'attitudine, no? Che tu puoi applicare in tutti i campi. Per esempio, a me piacerebbe molto sapere disegnare, sono totalmente negato. Però l'attrazione che ho per questa cosa è fortissima. Poi non sono mai riuscito, ci ho provato in mille modi a fare qualche corso, ho comprato libri, eccetera. Non sono mai riuscito perché non ho quel talento, no? però l'attrazione verso, come dire, il gesto creativo è per me fortissima, anche per cose che assolutamente non so fare, per cui non ho assolutamente il talento. Quindi credo che sia proprio una, come dire, una predisposizione, che però è una scelta anche soggettiva, secondo me, perché conosco tanti musicisti che invece sono quasi, diciamo, monomaniacali, e forse arrivano anche dei livelli più alti per questo motivo. Grandi musicisti che ho conosciuto spesso sono così, sono monomaniacali, cioè tendono a passare tutta la loro vita pensando esclusivamente alla musica e senza distogliere mai lo sguardo da questa, no?
Cosa ha più peso in una carriera musicale o artistica in generale? Il talento o la tecnica, l'esperienza, la dedizione?
Sono due cose, secondo me, conseguenti e complementari. Il talento un pochino lo devi avere, però ci sono musicisti straordinari con un talento incredibile e altrettanti musicisti straordinari che hanno un talento non necessariamente incredibile. Quindi spesso sono costruiti proprio sulla base del lavoro, mentre se tu non lavori, se tu non hai la costanza, la dedizione, il talento poi svanisce, perché è una cosa, è una pianta, deve essere coltivata, deve essere alimentata, bagnata, e senza di quello sicuramente tante persone hanno dei talenti e non si rendono conto. Io sono convinto totalmente di questo, no? Io ho sempre avuto un'attrazione evidentemente naturale per il mondo dei suoni, per la musica, mi piaceva molto cantare da piccolo, no? Giocavo al Festival di Sanremo, a fare il Festival di Sanremo girando nel mio corridoio con un finto microfono in mano, mi piaceva tantissimo cantare. No? E quindi era un'attrazione sicuramente naturale. Poi però finché non ti scontri con uno strumento, con il fatto di testare la tua capacità anche uditiva, no? E di sapere mettere insieme dei suoni su uno strumento musicale, beh, non lo puoi sapere, non puoi sapere se hai questo talento. Il talento è necessario, ma poi senza la dedizione, e questo lo potrei veramente affermare al 100%, perché ho conosciuto veramente tanti artisti, tanti musicisti nella mia vita, per fortuna, e è proprio un minimo comune denominatore, talento, ma dopo assolutamente lavoro, dedizione, passione, quasi certo. Mania, quasi ossessione.
Certo. Hai lavorato a un progetto su Morricone. Ecco, Morricone è legatissimo al cinema. Noi, ascoltando solo due o tre note di una musica composta da Morricone, immediatamente noi nel nostro cervello abbiamo la scena del film. E perché questo lavoro su Morricone? Come nasce? Come è nato?
Certo, voglio aggiungere una cosa, perché hai toccato un punto molto importante, secondo me, che è quello della riconoscibilità. Tu dici, dopo due note io ho capito che la musica è di Ennio Morricone. Secondo me questa è la più grande qualità che può avere un musicista, la riconoscibilità. Ci sono molti musicisti che basano il loro percorso, appunto, che so, sulla tecnica, sulla capacità strumentale, sul virtuosismo, ma secondo me i grandi musicisti sono quelli che appunto riconosci, come dici tu, dopo due note, no? Se tu senti la tromba di Miles Davis o il pianoforte di Bill Evans, li riconosci dopo un attimo, e la stessa cosa vale per Morricone. Il progetto è nato dall'incontro con, e qua c'è stata di mezzo la radio, dall'incontro con Alessandro De Rosa, che è un compositore ed è stato il biografo più importante di Ennio Morricone. Ha realizzato questo libro che si chiama Inseguendo quel suono, che poi ha avuto un bel successo perché è stato tradotto in 12 o 13 lingue, è andato un po' in giro per il mondo, che è una lunghissima conversazione che è durata anni, poi riportata su questo libro con il grande maestro Ennio Morricone. Io lo invitai, eravamo con la radio al Festival di Locarno, lo invitai a presentare questo libro. Io suono insieme a Fausto Beccalossi, che è un grande fisarmonicista e un grande amico oltretutto. Ho avuto questo privilegio di incontrare Fausto da più di 10 anni. E a un certo punto mi è venuta l'idea, chiacchierando con Alessandro, di dire: ma perché non facciamo un qualche cosa, uno spettacolo su Morricone, non ci inventiamo qualcosa? Lui venne a sentirci, un concerto a Milano, e rimase un po' colpito forse dalle possibilità timbriche del duo di una chitarra classica con la fisarmonica, e quindi da lì è nata questa idea, che in sostanza ha sviluppato un po' come un film, cioè una narrazione di Alessandro mescolata a esecuzioni di brani che noi abbiamo arrangiato, quindi abbiamo, diciamo così, ridotto sui nostri piccoli strumenti, brani che sono stati concepiti per organici magari grandissimi come un'orchestra sinfonica, no? Quindi dandogli un sapore completamente diverso, senza l'idea di riprodurre l'arrangiamento reale, perché è impossibile, ma assecondando le qualità e le caratteristiche dei nostri strumenti per dare delle versioni nostre. E poi ci sono anche dei momenti, degli spezzoni di film, e soprattutto dei momenti inediti dove Alessandro appunto è nel salotto di Ennio Morricone, nel salotto romano di Ennio Morricone, e dialogano insieme. A un certo punto leggono una poesia di Ennio Morricone che si chiama appunto Inseguendo col suono, e da lì deriva tutta la vicenda del libro e anche in fondo del nostro spettacolo.
Hai conosciuto anche Raffaele Casarano, col quale è nata una collaborazione profonda, immagino anche intima dal punto di vista professionale e artistico. La musica è cinema, ma la musica può essere anche politica. Avete fatto un progetto bellissimo che si intitola Toda Mercedes, no? Su questa cantante argentina, Mercedes Sosa, che ha avuto a che fare con l'esilio, no? E lei addirittura viene arrestata durante un concerto. E una delle sue più famose canzoni, che poi viene ripresa anche da un bellissimo film di Ozpetek, Grazie alla vita, Gracias a la vida, scritta però
da Violetta Parra.
Da Violetta Parra nel 66. E tra le tante interpretazioni di questa canzone, forse la meglio riuscita è quella proprio di Mercedes Sosa, che voi riprendete in un album, in un vostro progetto che ho ascoltato ed è meraviglioso, è bellissimo.
Ti ringrazio.
Come nasce questo progetto?
Allora, qua è nato grazie invece alla tecnologia. Io avevo intervistato Raffaele Casarano però al telefono per l'uscita di un suo nuovo disco, e a un certo punto poi abbiamo scambiato delle musiche reciprocamente, perché ci siamo stati evidentemente simpatici o abbiamo trovato delle affinità anche di pensiero, no? Succede, per fortuna. E a un certo punto Raffaele mi dice: scusa, ma perché non facciamo un progetto insieme? Io sono rimasto un po' colpito, perché dico, beh, insomma, non ci conosciamo nemmeno di persona, e Raffaele, un musicista straordinario come Raffaele, mi chiede di fare un progetto insieme. Insomma, la cosa mi ha un po' colpito, io ho rilanciato, però insomma dobbiamo trovare un'idea. Siamo un duo sax chitarra e dobbiamo trovare un'idea che possa funzionare, e così, chiacchierando per telefono, abbiamo scoperto la nostra comune passione per la musica e per la voce straordinaria, e anche per il personaggio, come giustamente tu dicevi, politico tra virgolette, di Mercedes Sosa, no? E quindi ci abbiamo ragionato sopra, abbiamo pensato che potesse essere una buona idea. Chiaramente abbiamo subito escluso l'idea di aggiungere una voce, quindi di farlo diventare un trio, perché sennò avremmo fatto delle cover sostanzialmente. Mercedes Sosa non è imitabile, perché è stata gigantesca.
Non è coverabile,
no? Diciamo così. E quindi abbiamo pensato di lavorare sull'evocazione. Quindi abbiamo preso diverse canzoni che lei ha portato al successo. Va ricordato che Mercedes Sosa non scriveva canzoni, ma interpretava canzoni di altre. E forse, come giustamente hai detto tu, Grazie alla vita è una delle più famose reinterpretazioni, perché Violetta Parra era cantante, musicista, chitarrista e cantava Grazie alla vita, ma grazie a lei è diventata, grazie a Mercedes, è diventata una canzone di notorietà internazionale. Tutte e due veniamo da un percorso classico di conservatorio, poi forse molto più di me, devo dire, Raffaele ha virato la sua carriera verso il jazz. però è un musicista che è capace di interpretare diversi mondi con una malleabilità e una facilità straordinaria, e poi ha una qualità di appunto di interpretazione, di cantabilità e di invenzione che mi piace moltissimo. Lui non è un musicista tecnicamente virtuoso come altri sassofonisti, però ha una qualità espressiva che invece è secondo me inimitabile, quindi ha una caratteristica che non si basa sulle 2000 note che altri sassofonisti fanno, ma si basa proprio sull'idea, sull'interpretazione, e ha veramente un cuore incredibile. Insomma, musicista del sud con tutto il suo sud, il suo caldo, il mare, il sole dentro di lui, no? E quindi è molto bello suonare con lui, c'è un bellissimo interplay, come dicono i jazzisti, appunto. E così, insomma, è nato questo progetto. Adesso ne stiamo architettando uno nuovo che abbiamo già sperimentato in pubblico e che diventerà presto un disco, che si chiama D'altro canto, e che diciamo è un po' simile al progetto Morricone come struttura. Ci sarà con noi Massimo Cotto, che è un conduttore radiofonico, televisivo, scrittore, insomma, un personaggio simpaticissimo e coltissimo dal punto di vista musicale, di grandissima comunicatività, e anche lui narrerà appunto delle canzoni di autori che lui ha conosciuto bene, con cui è stato amico, e noi faremo un'operazione simile. Quindi questo approccio andrà avanti in un altro progetto.
Un altro brano del vostro album è Todo Cambia, all'interno del progetto di Toda Mercedes. E in Todo Cambia si racconta il dolore per la perdita della propria terra, in questo caso durante l'esilio. Tutto cambia, ma come dice il testo della canzone, non cambia il mio amore, per quanto lontano mi trovi, né il ricordo né il dolore della mia terra e della mia gente.
Ha una storia bella e particolare questa canzone, perché è molto legata a Mercedes Sosa per questo motivo. Lei, nel tempo della dittatura di Videla, nella dittatura argentina, ricevette a un certo punto una lettera che la intimava di lasciare il paese, ma da un giorno all'altro, quindi una cosa assolutamente drammatica, sennò sarebbe stata uccisa. Cosa che lei, ahimè, ha dovuto fare. Si è trasferita a Parigi, dove poi ha trovato anche Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, altri personaggi importanti del mondo latino, insomma del mondo argentino nella fattispecie. E quando lei tornò, ecco, tanto per dirti la sua importanza, molti argentini considerano la data del primo concerto dopo la dittatura, primo concerto argentino di Mercedes Sosa in un teatro importante, non mi ricordo quale fosse, come simbolicamente il giorno della fine della dittatura. Tanto per dire di quanto questo personaggio sia stato amato, non solo in Argentina assolutamente, ma in tutto il mondo. Nello stesso tempo però fu criticata da alcuni perché il suo atteggiamento dopo questa terribile esperienza dell'esilio e dopo tutto quello che è stato, dopo insomma le vicende agghiaccianti della dittatura argentina, beh, lei ha cambiato alcuni atteggiamenti, e questa canzone un po' la racconta, no? Cioè tutto cambia il pastore col suo gregge, cambiano altre cose, la vita è un continuo mutare, un continuo cambiamento, però appunto lei dice: io sarò magari diversa, sarò cambiata, avrò cambiato il mio atteggiamento su delle cose, però il mio amore per voi non cambia assolutamente, no? Quindi è forse la canzone più importante tra quelle che abbiamo scelto legata al personaggio di Mercedes Sosa. Tra l'altro, parlando di cinema, hai presente Abemus Papam, no? Il film di Nanni Moretti, e a un certo punto c'è questa scena straordinaria, esilarante, dei cardinali che giocano a pallavolo in un cortile del Vaticano, e sotto appunto si sente Todo Cambia, e poi a un certo punto si vede anche una ragazza vicino a Castel Sant'Angelo che la canta come artista di strada, vestita come faceva Mercedes Sosa all'inizio, con un poncio tutto colorato, e c'è questa canzone che fa parte un po' anche di questo film.
Tu prima mi hai parlato del tuo interesse per il timbro. Spiegala a chi, come me, non è un musicista, e magari il timbro sì, lo ha sentito nominare centinaia di volte, ma
non sa cos'è
il timbro.
Certamente. Allora, il timbro è una delle caratteristiche del suono, che è quella che ti fa distinguere uno strumento da un altro. Un esempio banalissimo: tu senti una melodia, la senti suonata da una tromba, poi da un pianoforte e poi da una chitarra elettrica, e sei in grado di riconoscere gli strumenti musicali. Tu lo riconosci proprio per il timbro, per la caratteristica del timbro, e non per la melodia, perché la melodia è la stessa, no? È suonata magari in modo identico, ma riconosci dal timbro. Senza scendere nel tecnico, il timbro è modificato dalla tipologia proprio dello strumento, e quindi dal modo in cui l'onda musicale si propaga attraverso i suoi suoni armonici e la distribuzione di questi, diciamo così. Ma la cosa importante è il fatto che tu riconosci il timbro di uno strumento. All'interno della chitarra classica, proprio perché noi abbiamo le due mani sulla corda, la mano sinistra che digita la tastiera e che comunque può modificarne la vibrazione, la mano destra ancora di più perché muove le corde e le può muovere in mille maniere diverse, in posizioni diverse, ecco, quello va a determinare una quantità possibile di timbri diversi all'interno dello stesso strumento incredibile. C'era una cosa famosa di Andrés Segovia, diceva: la chitarra è un'orchestra a sei corde, è in grado di riprodurre, diciamo, tantissimi timbri diversi. E una delle cose, per esempio, che mi piace molto è proprio di pensare alla musica al di là dello strumento musicale. Cioè, io credo che una musica straordinaria per la chitarra, ma non solo, sia quando ti dimentichi lo strumento e quando senti solo la musica.
Mi piacerebbe un tuo commento a questa affermazione di Ralph Towner, un musicista chitarrista americano.
Sì.
Un commento a questa sua affermazione. Il mio obiettivo è suonare lo strumento abbastanza bene da far sì che la gente preste attenzione alla musica e si dimentichi che sta ascoltando una chitarra. Quando le persone sono troppo consapevoli di quanto sei bravo a suonare la chitarra e di quanto sei intelligente, per me le cose diventano un circo. La tua bravura dovrebbe servire a far sì che le persone non giudichino lo strumento e il modo in cui viene suonato e si lasciano trascinare dalla storia che stai raccontando. Che ne
ecco,
pensi?
Sottoscrivo assolutamente. Quando io sento la musica di Ralph e quando lo sento suonare, ho avuto la fortuna di diventare amico, è stato un sogno per me perché è sempre stato un mio mito totale. Poi a un certo punto ci siamo conosciuti perché lo invitai a un concerto per una stagione che organizzavo in Svizzera, e dopodiché via via ci siamo tenuti in concerto, siamo diventati amici. Dopodiché ho deciso di affrontare un lavoro sulla sua musica, quindi ho fatto un disco sulla sua musica, e confrontandomi con lui, facendogli ascoltare quello che avevo fatto, e lui mi ha dato una grande mano in questo, no? E quando io sento la musica di Ralph Towner, beh, io lui lo riconosco proprio dopo tre note, è inconfondibile. Senti il suo timbro e non è uguale a quello di nessun altro, ed è difficilissimo da imitare. Ci sono diverse ragioni, no? Un po' perché questo appunto è l'oggetto principale della sua ricerca musicale. Lui ha cominciato a suonare tardi la chitarra classica, aveva, mi pare, 22 anni, ha cominciato con la tromba, poi col pianoforte, quindi ci è arrivato tardi, quindi non ha una tecnica, una tecnica tipica del chitarrista classico che inizia da piccolo, no? E forse è stato un vantaggio quello, perché ha fatto in modo che lui sviluppasse una tecnica un po' particolare, anche dal punto di vista proprio meccanico, che gli dà questa sonorità assolutamente inusuale e totalmente riconoscibile, che applicata al suo genio musicale e a una sua dedizione totale allo strumento e alla musica, insomma, ne hanno fatto il genio che è diventato. Quindi la frase che mi hai appena letto per me è l'insegnamento più grande ed è il mio obiettivo più grande. Non mi interessa più, specialmente alla mia età, magari sai, quando sei giovane vuoi fare vedere, ti devi anche autoaffermare, è normale che sia così, quindi vuoi fare vedere quanto sono bravo, suonare questo pezzo in modo perfetto, eccetera. Alla fine poi, insomma, si cresce e queste cose non dovrebbero più interessarti, secondo me, e invece l'attenzione è esclusivamente sulla musica. Quindi quando riesci a suonare facendo ascoltare la musica, quando arriva solo la musica, non arriva più lo strumento, non arriva più la tecnica, non arriva più il virtuosismo, allora secondo me ha raggiunto l'obiettivo più grande.
E qual è l'emozione che più ispira, che ha una funzione ispiratrice nel comporre una tua musica? La nostalgia, l'amore, la mancanza, la gioia, l'allegria?
Oh, che bella domanda! Non è mica facile. Ti risponderei forse, non ciò che ho mai detto, ma i luoghi. Molti miei brani, mie composizioni spesso portano il titolo di un luogo, perché è il luogo stesso a generare tutto quello che hai detto. Un luogo può portarti appunto nostalgia, può portarti sorpresa, nostalgia tantissimo, no? Io quando faccio un viaggio poi automaticamente succede che vorrei andare a vivere lì, qualsiasi posto visito.
Sì, mi è capitato spesso, centinaia di volte anche a me.
Funziona così, io voglio venire a vivere qua, voglio venire a vivere là, quindi vorrei vivere un sacco di posti, perché evocano questa cosa, evocano questo profumo che dicevamo delle canzoni, no? C'è una composizione, per esempio, a cui sono molto legato, un mio pezzo che si chiama Il Giardino degli Aranci, che insomma, tu che hai vissuto a Roma conosci bene, perché è questo bellissimo giardino sul Colle Aventino, da dove si può vedere questa vista stupenda, una delle tante viste bellissime sulla città, e così appunto a me è capitato di scriverlo un po' di getto, pensando proprio a quel luogo, ma non per il luogo in sé, ma per le sensazioni che quel luogo, ogni volta che ci vado, è in grado di evocare, e quindi ti direi i luoghi.
E quindi l'ascoltiamo adesso, che ne pensi?
Dai, con piacere, certo.
Va bene Claudio, grazie per questa chiacchierata.
Grazie a te Adamo, è stato un grande piacere.
Quando è che ci vediamo la prossima volta? Bar?
In quale bar?
E in quale luogo?
In quale luogo? Troviamoci, dai, vicino al Giardino degli Aranci, tanto un bar lì lo troviamo.
Affare fatto,
bene.
Affare fatto. A presto.
A presto, ciao Adamo, alla prossima.